Bene, oggi mediteremo sulle sorelle, che non sono le suore, un'altra categoria accanto alle madri, le spose, le vedove, ieri la donna simbolo del profeta Isaia, dei profeti, oggi le sorelle. E tra queste Maria, Miriam, la sorella di Mosè. Nel foglietto trovate, quando arriverà, trovate il testo di Esodo 15, 19, 21 e quello di Numeri 12, 1, 16. Sono due testi differenti, antitetici, ma che descrivono la fisionomia di questa donna. Sono un'opportunità per la nostra meditazione. Di Miriam si parla in maniera puntuale nei testi della scrittura e all'interno della dinamica narrativa della liberazione della vita di Mosè, questa donna appare in punti precisi, pochi ma ben sostanziali. Allora, anzitutto apprendiamo dall'apertura di Esodo con la storia della nascita di Mosè che questa ragazza è subito accanto a suo fratello. Ricordiamo tutti, no? La vicenda, il bambino doveva essere gettato nel Nilo, invece viene nascosto in una culletta di giunchi e lasciata sulla riva del Nilo, presso il Nilo, sotto la sorveglianza di questa ragazzina, la sorella del bambino, che subito entra nella Bibbia come una ragazza intelligente. È una donna, una ragazza, che si vede subito affidare una missione: salvare la vita del fratellino. E così, con i suoi artifici, riesce a riportarlo a casa dalla mamma, che oltre ad essere mamma diventa anche nutrice a nome della principessa, la figlia del faraone. Così ha generato il bambino e viene pure pagata per dare latte a quel bambino. Divenuta adulta, questa donna assume una certa statura, uno statuto di importanza notevole. Certamente è dalla famiglia, dalla tradizione, dall'insegnamento, dalla realtà quotidiana che questa ragazza assume le migliori qualifiche della vita di Israele. Il primo punto, il primo momento in cui espressamente interviene da adulta, lo troviamo al capitolo 15, Esodo 15. Dopo il passaggio delle acque, dopo la miracolosa traversata, Mosè innalza il canto della benedizione. E subito dopo, ai versetti 19 e 21, interviene Maria. Dunque, accanto al cantico del più grande tra i profeti, appaiono le parole di una donna che entra nel testo come profetessa. Più che consanguinea di Mosè, diventa collaboratrice. Anche lei, in qualche modo, si presenta insignita da questo incarico divino straordinario. Portare nel canto la parola di Dio, proclamare con il canto la grandezza di Dio. Prima che il lettore giunga a conoscere la vita, le opere, le parole dei profeti, apprende dalle espressioni di Maria in Esodo 15, 19, 21 chi sia il profeta. Il profeta e la profetessa sono individui la cui vita deve riportare a Dio ogni realtà del mondo. Il profeta e la profetessa hanno come ruolo passare agli interessi di Dio, fare i suoi interessi, dire Dio con la vita, con il canto, con le parole e con le imprese. In opere e in parole annunziano la grandezza di Dio. La tradizione ebraica afferma, a proposito di Maria come profetessa, che ci furono molte madri e molte mogli in Israele, ma di Maria ce ne fu una sola, perché Dio le affidò una posizione privilegiata. Una nazione intera dipendeva da lei. Allora, il primo pannello, il primo quadro, è proprio questa indicazione di Esodo 15. Questa donna, secondo la biografia della Bibbia, avrà avuto quasi 100 anni al passaggio del mare. E a 100 anni, partecipe dello stupore di quel prodigio, dopo aver visto l'annientamento dei nemici, canta al Signore. Gli uomini con Mosè cominciarono ad intonare il loro cantico e subito dopo, con Maria le donne, fecero udire le loro voci. Quindi è una donna anziana, ma dall'animo canoro. Ha 100 anni, ma ha ancora forza per prendere il timpano e intonare un inno. È una donna vecchia, però sa trascinare le altre ad elevare la loro voce. Di fatto questo di Maria è il primo canto della libertà. Alcuni commentatori ritengono che anche il cantico di Mosè che precede il testo di Maria in Esodo 15 sarebbe da attribuire alla sorella. E ciò è confortato, giustificato dal fatto che erano le donne che in Israele accoglievano con inni i vincitori, i militari che tornavano trionfanti dalle guerre, per esempio Giudici 11:34. Era compito delle donne accogliere i guerrieri vittoriosi. 2 Cronache 35:25, senza parlare dell'accoglienza di Davide e di Saul, che tornano dalla guerra contro i filistei. In ogni caso, il nostro testo, in Esodo 15:20, prima di riportare il cantico, menziona Maria la profetessa, sorella di Aronne, e quindi si capisce di Mosè. Allora siamo davanti a un temperamento da guida, perché le donne poi la seguirono e il loro canto sarebbe diventato sorgente inesauribile di conforto per questo popolo che avanzava, che arrancava nel cammino del deserto. Mentre la strada diventa faticosa, c'è questa donna che sa innalzare il canto per renderla più agevole. Maria dunque è la persona, la sorella di tutto il popolo, che svolge come profetessa il compito insostituibile di incoraggiare, di trascinare gli altri nella lode, di credere e di dirlo con parole che il cuore del popolo è la fedeltà di Dio. Il viaggio, come sappiamo, sarà interminabile, ma i primi passi di questo viaggio, che conoscerà crisi, mormorazioni, disobbedienze, frenate, il primo momento è legato alla vita di questa donna che fa cantare tutti, ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. Prima del cammino questa donna attesta il primato di Dio. Noi dobbiamo prendere la strada, dovremmo affrontare fatiche, dovremmo obbedire ai comandi, ma ciò che viene prima di tutto questo è quanto Dio ha fatto per noi. Ha gettato in mare cavallo e cavaliere. Tutto quello che noi faremo sarà una risposta alla primazia dell'intervento di Dio. Lui si è scomodato per primo, l'iniziativa è sua. Non ci ha esortati dall'alto, è venuto al basso e ha sconfitto i nemici. Tutto quello che non faremo sarà una risposta, e questo lo dice Maria. La medesima dinamica che sottolinea il primato dell'azione di Dio, l'opera di salvezza, sarà evidenziato in maniera somma in Esodo 20, al principio del Decalogo, nel primo comandamento. I comandamenti sono ancora 10, non sono cambiati, e il primo è sempre lo stesso: io sono il Signore tuo Dio. Non so, qui al nord se è lo stesso: io sono il Signore tuo Dio. Vedete il suo capo inquinato del meridione d'Italia? Non avrai altri dei all'infuori di me. Questa è la formula del catechismo che abbiamo appreso per memorizzarla. Ma il primo comandamento suona così in Esodo 20, versetto 1: io sono il Signore tuo Dio, virgola, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, virgola, da una condizione di schiavitù, virgola, non avrai altri dei. Prima di tutti i comandamenti che gli uomini devono osservare, viene ciò che Dio ha fatto per te. Quindi i comandamenti sono una risposta alla libertà che Dio per primo si è scomodato di darti. Prima viene Lui e poi vieni tu. Non si tratta di capricci che la divinità dell'alto impone a dei poveri schiavi che dal faraone passano ora al giogo di un altro sovrano, ma si tratta della risposta amante, con i sì e i no, a quanto Dio ha fatto per primo. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire, prima l'azione di salvezza e poi tutto il resto come risposta. Questa impostazione l'aveva già intuita, per così dire, almeno letterariamente, attribuita a Maria. Prima di cominciare a camminare cantiamo, perché il Signore ha fatto tutto. Allora questa donna ha la tempra di guida, oggi si direbbe di leader, perché è la donna che sa incoraggiare, sa trascinare gli altri. E in che cosa? Nel rilevare il primato di Dio, nel mettere al principio la grazia di Dio, diremmo noi. Allora, questo tratto della vita di Maria fino a Esodo 15, ove esplode questo canto, rileva un dato fondamentale per la vita di ogni credente. Non siamo persone di fede per noi stesse, non siamo chiamati a godere di Dio individualmente, siamo credenti nella misura in cui per gli altri diventiamo luce. C'è chi testimonia col sangue, c'è chi educa nella vita ordinaria, c'è chi si spende nel nascondimento, e c'è chi, come Maria, insegna a superare gli ostacoli con il canto, con la lode, con la benedizione, con l'animo rinnovato. Dopo il passaggio del mare, che era ritenuto un ostacolo insormontabile, questa donna svolge questo ministero profetico: guidare gli altri alla gratitudine, ringraziare Dio perché Lui ha compiuto l'inaudito, l'inatteso. C'è il Signore, non ci sono solo gli ostacoli. Allora il ruolo di questa donna è quello di accompagnare gli altri alla lode, alla gratitudine, al riconoscimento del primato di Dio, dei diritti di Dio sulla nostra vita. Maria è la donna che insegna agli altri, a vivere di gratitudine, di accoglienza, ricevendo ogni cosa da Dio come un dono, perché di dono si tratta. Ecco qui un grande insegnamento che ci offre questa donna. Maria quindi testimonia la fede con il canto, ma il canto serve anche a non dimenticare. Non a far esplodere l'entusiasmo, non a inneggiare in modo provvisorio entusiasmi passeggeri. Il canto è gratitudine, Maria è l'educatrice alla fede e Maria è l'educatrice anche in questo procedimento fondamentale, non dimenticare che in termini biblici viene reso con il verbo ricordati, lo abbiamo detto nelle altre meditazioni, ricorda. La memoria rende presente ciò che è ricordato, perché appartiene alle opere di Dio. Quindi questa donna è anche grande perché traduce la sua fede dopo il passaggio delle acque, non fermandosi a spiegare, a evidenziare, a usare un linguaggio scientifico, a perdersi in chiacchiere, a dilungarsi in considerazioni, il Santo Padre direbbe a usare pettegolezzi. La donna non spiega, questa donna non spiega il fenomeno meteorologico, l'acqua era di qua, poi si andò di là, poi c'era il vento. Maria è la donna che aiuta la comunità di Israele a non dimenticare ciò che Dio ha fatto. Cioè a rendersi conto che l'opera della salvezza non è frutto dell'esercito, dei cavalli, dei carri, di suo fratello o di Aronne suo fratello, ma è venuto come atto di salvezza dal cielo. E quanto affermerà ripetutamente l'autore di Esodo, poi di Deuteronomio, ricordati che il Signore ti sta dando una terra nella quale tu non hai lavorato, mangerai i frutti che tu non avevi seminato. Il Signore ti ha portato su all'Aquila, guarda il tuo piede se si è gonfiato in questi 40 anni. Non dimenticare che il Signore tuo Dio ti ha accompagnato come un padre accompagna il suo figlio. Il rischio di Israele, e anche nostro, è di dimenticare che Dio ci ha portato come su all'Aquila. Il rischio è di pensare che in fondo tutto quello che è avvenuto è opera nostra. Se non c'eravamo noi, se non ci fossimo noi così bravi come siamo, il rischio è quello di mettersi davanti o al posto di Dio. Maria dunque è la donna che aiuta a non dimenticare. Se fosse stata tra i 10 lebbrosi del Vangelo, sarebbe stata tra quello con quello che è tornato indietro, che non ha dimenticato. Inoltre, da questo cantico breve, soltanto un ritornello di Esodo 15, 19, 21, Maria è la donna che con poche battute trasforma le parole in preghiera. Quindi è una sorella di tutto Israele che diventa con la fede per gli altri non un freno ma una spinta, trasformando gli avvenimenti in lode, in benedizione, sprona tutto il popolo alla gratitudine, dona la forza necessaria per cominciare il cammino. Perché cominciano proprio con il cantico? Perché il cammino di Israele ha come esordio la benedizione, non sarebbe stato più congeniale mettere questo cantico alla fine quando arrivavano alla terra promessa? Forse Maria insegna che la gratitudine deve precedere ogni azione, ogni impegno, ogni giornata. Siccome Israele, solo Israele, queste sono cose vecchie, non esistono più, siccome Israele era abituato a lamentarsi, a brontolare, a scoraggiarsi, a inviperirsi contro Mosè, contro Aronne, a criticare, ricordate questi passaggi del libro di Esodo e dei Numeri, sono attitudini vecchie queste, per fortuna sono scomparse dalla Chiesa, dalle comunità, dalle parrocchie. Il popolo era abituato a lamentarsi, a vedere sempre i problemi, a inviperirsi gli uni contro gli altri. Allora Maria dice che prima bisogna cominciare con la lode, anticipa, vuole risolvere l'attitudine, vuole educare l'attitudine iniqua di Israele abituato al lamento, imponendo il primato della lode. E Maria in qualche modo anticipa anche alcune pagine del Nuovo Testamento, dei Vangeli. Gesù, prima di operare il prodigio, ringrazia il Padre. Così avviene nell'ultima cena. Così avviene prima di realizzare i miracoli più strepitosi, per esempio la risurrezione di Lazzaro. Ricordate? Prima che venga chiamato l'amico morto dalla tomba, il Signore Gesù si ferma con la pietra tolta davanti al sepolcro, alza gli occhi al cielo e ringrazia il Padre. Ancora il miracolo deve succedere, per Gesù è già avvenuta, è avvenuto. È tale la fiducia nel Padre suo che considera già avvenuto quanto ancora storicamente deve accadere. Allora Maria è l'anticipatrice di questo primato della lode, della gratitudine sui lamenti, i brontolamenti, i rimpianti, le lagne, i giudizi, le lamentele, tutto questo corollario che a volte purtroppo pure noi ci portiamo appresso. Incominciamo sempre evidenziando i problemi e le scontentezze. Maria è la donna che dà la priorità a questa carica spirituale, non perché è un'ottimista o un'ingenua, ma perché è una donna di fede. Prima di tutto vede la mano di Dio all'opera, anche nelle pagine più difficili. Quindi l'esordio del cammino non è l'attrezzatura militare o l'approvvigionamento con i beni materiali. Prima di iniziare si canta, si loda, si ringrazia, si benedice. Ed è quello che insegna la Madre Chiesa con la liturgia delle ore da millenni. Il primo atto della giornata è la lode, la benedizione di Dio. Punto. Se fosse stato inventato il testo sacro, avrebbero raccontato soltanto di Maria quello che è contenuto in Esodo 15. Ma invece, siccome hanno voluto raccontare il vero, e non soltanto gli elementi più preziosi, hanno raccontato di Maria pure la vicenda di Numeri 12, che avete nel foglietto, da 1 a 16, un altro passaggio del Pentateuco ugualmente conosciuto. Dopo la giornata del canto, dopo l'esordio della gratitudine, viene per Maria il tempo della crisi, la fede è messa alla prova. Allora, in Numeri 12, su Maria troviamo una narrazione meno gloriosa, ma molto istruttiva. Da una parte avevamo la gratitudine di questa donna capace di trascinare, di incoraggiare, una donna capace di rimanere a fianco agli altri e di esercitare il carisma della profezia. chi la avvicinava sentiva un carisma, una carica di lode, di incoraggiamento, di forza. In Numeri 12 abbiamo invece l'altro versante, che è quello della presunzione, che diventa presunzione fatale in questa donna. Il carattere forte, come spesso succede, diventa anche un punto debole. E le circostanze che in Esodo 15 hanno evidenziato la tempra, diremmo canora, di questa donna, trascinatrice, ora evidenziano anche un altro tratto, meno edificante. Queste circostanze rivelano l'interiorità di una persona. Come dicevano gli antichi, vuoi conoscere una persona? Falla cambiare. Vediamo come reagisce. Allora, che succede? Sempre questione di donne. Mosè aveva oltrepassato i 100 anni, ma doveva sposarsi di nuovo. Le ragioni non me le chiedete, io non le so. Semplicemente il testo dice che Mosè si era sposato di nuovo. Allora, vedete il versetto 1. Maria e Aronne parlarono contro Mosè a causa della donna etiope che aveva sposata. Infatti aveva sposato una etiope. Era già sposato con Sippora, la madianita. Ora, i testi legislativi del Pentateuco non interdicevano, non proibivano il matrimonio con gli etiopi, a differenza del matrimonio con le donne moabite, ammonite, edomite e così via. Per Maria questo matrimonio probabilmente del fratello riuscì difficile da accettare. Non sappiamo perché, forse perché si trattava di nuovo di un'altra straniera, o forse perché nei matrimoni di famiglia gli altri, i parenti, avevano voce in capitolo, dovevano intervenire, e lei forse non aveva avuto questa opportunità, o semplicemente fu la goccia che fece traboccare il vaso, come diciamo noi. Una scusa per malesseri accumulati. Poteva anche essere qualcosa di indifferente, invece si indigna. E come in Esodo 15 era riuscita a trascinare il popolo nella lode, qui riesce a trascinare il fratello Aronne nella gelosia. È veramente una donna dalla forte carica, una leader. Maria è contrariata dal comportamento di Mosè. Forse lo era da prima. La scusa del matrimonio con l'etiope divenne la causa scatenante. Ma il punto non è questo, il matrimonio e la nuova cognata. Il punto è che a causa di questa circostanza, questa donna manifesta di sopravvalutare la sua posizione e si considera uguale a Mosè. Insomma, si prende sul serio. Anche questo è un atteggiamento che non ricorre più oggi. Siamo tutti umili. Mai c'è un consiglio pastorale con persone tranquille e ragionevoli, abbiamo dei pionieri che sanno tutto, poi le pionieresse sono peggiori dei pionieri. Maria sopravvaluta la sua posizione, si sente veramente un prodigio. E così l'autore sacro ha modo di evidenziare dove porta l'orgoglio che non viene dominato. La superbia tenta di scalzare l'autorità. Versetto 2. Il Signore ha forse parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro? Noi chi siamo? Secondari? Ma chi si crede di essere? Aronne cede al carattere dominante della sorella. Ed entrambi tentano di usurpare l'autorità di Mosè. Non trascuriamo questo dato. Si è trascinatori nella lode, ma lo stesso carattere dominante può diventare causa di iniquità. A volte si possono condizionare gli altri anche con uno sguardo, con un atteggiamento, con una sbirciata, con due parolette, con una strizzata d'occhi, con una persistente attitudine di imponenti caratteri superbi. Si può creare un malumore, un broncio, un silenzio, imponendo il proprio modo di vedere anche senza parlare. Si può essere nocivamente dominanti sugli altri, soprattutto sui più deboli. Questo testo è molto limpido. È una donna che fece cantare un popolo intero e ora sta rovinando il popolo. Come vedremo, le ricadute del suo orgoglio arriveranno anche ad Israele. Quindi un buon esame di coscienza sul proprio modo di agire, di parlare, sul proprio modo di fare i silenzi, di portare i bronci, di intervenire, le battute, gli scherni, le parole, le mormorazioni, i giudizi, le sentenze, le cose evidenti, quelle non evidenti, a volte possono dominare i fratelli e le sorelle, soprattutto i caratteri meno dominanti, meno evidenti, meno forti. E allora apparentemente è tutto santo, ma dietro invece ci sono assenze di carità, nequizie, forzature nell'autorevolezza verso gli altri, che diventa poi sovranismo. Allora, Aronne cede e insieme a Maria manifesta l'invidia a lungo repressa nei confronti di Mosè. Questo testo ci dice anche nelle relazioni più intime e sacrosante può insediarsi l'invidia, la gelosia. Da dove si vede? Quando si comincia a fare paragoni. Da dove si capisce che c'è il tavolo della gelosia? Quando si cominciano a fare i raffronti. Questo elemento è presente in quasi tutti i testi della Bibbia, pure nelle pagine più gloriose. Alla fine del Vangelo di Giovanni, Gesù risorto parla con Pietro e gli dice: mi ami tu, mi ami tu, mi ami tu? E Pietro dice: ma non lo sai, Signore, che ti amo. Il Signore risponde, Pietro che fa? Si gira e c'è il discepolo che dice: Signore, e lui, e Gesù che risponde: a te che importa? Estonaferre, dicono i francesi, a te che importa? Ma come? Era stato intronizzato come primo pontefice della storia con la tiara: mi ami, mi ami, mi ami. E poi ancora doveva iniziare il primo atto pontificio, fu la gelosia. Sto esagerando, capite voi, tra virgolette. La prima parola di Pietro, che ha attestato il suo amore verso Gesù, è, il testo non dice che si parla di gelosia, ma comunque di un paragone. Poteva essere anche una forma di seta per dire: Signore, lui forse è meglio di me. Gesù dice: tu non devi paragonarti a nessuno, né ai migliori né ai peggiori, tu devi seguirmi. A volte anche il paragone con cui diciamo: ma lui è più santo di me, nasconde abissi di superbia, perché vorremmo detto il contrario: ma no, ma tu invece. Sappiamo come funzionano queste parole. La ricerca dei complimenti manifesta un vuoto interiore, perché non siamo contenti di noi stessi e di quello che il Signore fa per noi, e elemosiniamo le gratificazioni passeggere. Allora, anche nelle relazioni più sacrosante può inoltrarsi il tallo dell'invidia, della gelosia. Quando l'animo non è retto davanti al Signore e non vive grato nei confronti di ciò che Dio fa per te, piano piano il maligno fa entrare, anche in maniera subdola, come la nebbia che scende lentamente, ciò che poi scalza anche le più sacrosante comunità, l'un contro l'altro armato. E così la comunità dei tre fratelli è messa in crisi, soprattutto dalla forza di questa donna. È una persona che mostra di guardare in maniera esagerata il suo ruolo. si accentra, si concentra su se stessa. Il servizio è contrassegnato dalla gioia, dal darsi. Chi invece di servire fatica e si sente schiavo, si arrabbia e si prende troppo sul serio. Anziché avere orizzonti allargati, questa donna è l'esempio di chi vive anche le cose più grandi nell'egoismo, di chi in fondo cerca se stesso nelle cose che fa e quindi si impoverisce ulteriormente. E questo è il grande rischio segnalato soprattutto nei testi dei profeti: identificarsi troppo con le cose che si svolgono. Questo non vale solo per chi ha un'autorità immensa, smisurata, universale, ma vale per ognuno di noi. Anche spostare due sedie, se è fatto con superbia e egoismo, diventa causa di inimicizia. Ognuno ha il suo orto in cui deve imperare. Grande o piccolo che sia, mostra sempre in quell'orto di avere un animo di tiranno. Forse queste cose le suore non bisognerebbe dirle, ma è la scrittura che le tira in qualche modo. Il servizio che non è fatto per amore impoverisce. Il prendersi troppo sul serio e farsi coincidere con il ruolo che uno svolge significa che non abbiamo un animo libero, che non lo facciamo per amore di Dio, per la gloria di Dio. Teresa la Grande dice che il vero segno, il discernimento per capire se uno sta agendo per la gloria di Dio e non per cercare se stessi, è quando uno prepara tutte, anche le cose a cui uno tiene tantissimo, e all'ultimo momento le cede all'altro per farle. È un segno di perfetta letizia, che giustamente appartiene alla vita dei santi, ma che non dovremmo mai dimenticare. Evitare di coincidere, far coincidere la propria vita con i servizi che si fanno, non per farli male, ma per farli con libertà interiore, per non diventare veramente dei burocrati. Che cosa fa Mosè davanti all'invidia del fratello e della sorella? Tace. Non recrimina, non sanziona, non accusa, non giudica. Fa silenzio. Interviene Dio, come vediamo qua nel testo. Interviene Dio che prende le difese di Mosè, ma Mosè tace. Altre volte, quando ha supplicato il Signore, come dovrà fare poi per la sorella che diventa leprosa, punita da Dio, Mosè ha rincarato la dose nella preghiera o ha supplicato Dio aggiungendo delle motivazioni, qui invece tace. E anche nella preghiera che rivolge a Dio per guarire la sorella divenuta leprosa, al versetto 13 non aggiunge altro. Di lui è detto che era l'uomo più mite della faccia della terra. E la vera mitezza non fu quando dovette guidare Israele per non perdere la faccia davanti a tutti, ma quando mantenne la calma laddove poteva arrabbiarsi fra i suoi intimi. La vera risposta all'invidia non sono le dimostrazioni, gli atti di umiltà, le evidenze, le dichiarazioni, il silenzio con cui si ingoia questo tarlo velenoso. E il Signore replica e dice a tutti: io parlo in sogni e visioni, non così con Mosè. Con lui parlo faccia a faccia. Versetto 7. Non così per il mio servo Mosè, egli è l'uomo di fiducia in tutta la mia casa. Bocca a bocca parlo con lui. Letteralmente non sarebbe bocca a bocca, sarebbe naso a naso. È un'espressione idiomatica ebraica. Naso a naso, per dire proprio vicino. Parlo con lui in visione e con i libri, ed egli guarda l'immagine del Signore. Ecco qua. Dio risponde affermando: se Dio tratta l'uomo come un amico, come mai il fratello e la sorella vivono da nemici? Il paradosso è questo, non c'è scusa. Mosè ha un'autorità superiore a quella degli altri. Ma ciò che Dio fa con Mosè, l'amicizia che mostra, è per Dio l'immagine di come l'uomo dovrebbe comportarsi col suo fratello. Contratto di amicizia, di prossimità. E così Maria diventa lebbrosa. Ma se erano due fratelli insorti contro Mosè, perché Aronne non subisce delle prove? Che ingiustizia punire soltanto la donna. Forse il testo vuole dire, tanto Aronne è il sommo sacerdote, non poteva diventare lebbroso. Era il primo sommo sacerdote. Se fosse diventato lebbroso, che avrebbero detto i lettori ebrei, il primo sommo sacerdote era malato, aveva proprio la malattia che impediva a tutti di officiare davanti a Dio. E allora che sacerdozio abbiamo se il primo era già inquinato? Quindi questo non era possibile. In secondo luogo, che Maria diventi lebbrosa è il fatto che la colpa era sua. E lei è la causa trascinante. E Maria diventa lebbrosa. Che cos'è la lebbra? Una morte. È una malattia che corrode e corrompe gli organi vitali. Si diventa morti pur essendo ancora vivi. Ancora ora purtroppo è così. Anche se c'è la medicina, gli antibiotici, la penicillina, però la lebbra è una malattia mortale. Si va consumando la carne mentre uno è ancora vivo. Per questo la legislazione ebraica considera il leproso morto, intoccabile. E Maria diventa leprosa. Quali sono gli effetti dell'invidia? Non questo o quel prodotto nocivo, ma la morte. Non c'è rimedio, solo la morte. Si muore, le relazioni sviliscono. Maria allora, per la preghiera di Mosè, viene guarita, ma Dio dice no, 7 giorni deve stare fuori dall'accampamento. Quindi non risposte miracolose, deve espiare la colpa che ha fatto. Non è mica cosa da poco conto, direste voi. Non è cosa da poco conto. 7 giorni. E l'autore sacro rivela che la condotta di Maria non fu solo un errore per se stessa, per Aronne o per Mosè, ma per tutto il popolo, perché tutto il popolo rimase bloccato nel cammino 7 giorni. L'errore di una persona condiziona tutto il corpo comunitario. La nazione intera deve aspettare che Maria rientri nell'accampamento. Detto questo, Maria non viene più menzionata, se non per dire che morì prima di entrare nella terra promessa. Quindi questa donna che sa trascinare è la donna nella lode, è anche la donna che può l'esempio di chi può dimenticare che senza il Signore non si è al riparo dall'errore. Non si può fare affidamento sulle proprie forze. Ho visto uomini santi che toccavano le cose sacre, dice il testo del Siracide. Sono passato il giorno dopo e mangiavano l'immondizia dei porci. Anche chi si sente al sicuro e sacrosanto e considerato un santo in terra non è al riparo dalla tentazione di cadere. Voi che siete forti cercate di non essere deboli. Che dice San Paolo? Chi si ritiene forte faccia attenzione a non svilupparsi. Ecco qua, una nota cioè di umiltà, di mitezza e anche di controllo. È il servizio di Dio che ci tiene, ci difende dalla tentazione di cadere. Un esame di coscienza onesto, opportuno, consente di vedere le nostre situazioni agli occhi di Dio, di non oltrepassare i nostri limiti per non coltivare di noi un'idea troppo alta. Una volta c'era un seminarista al seminario francese dove ero io, a Roma, che era un ragazzo laureato in filosofia, stava conseguendo il dottorato in teologia, era un ragazzo alto, si sentiva, e una volta, siccome chi presiedeva le lodi non era visto dall'assemblea, le ho presiedute io le lodi e lui cantava di fronte a me. era simpatico pure, non si offendeva, quindi io solo potevo vederlo e lui me. E gli capitò di cantare il versetto, il responsorio, quello in cui si dice: Signore, ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Lui si alzò e cantò con tutta la sua forza. Io dall'altra parte gli feci segno che lo applaudivo. Lui, perché nessuno mi vedeva, divenne rosso, perché erano proprio le parole che ha detto della liturgia, quelle che coincidevano di più con lui. Era simpatico, quindi me lo potevo permettere, però a volte può capitare che ci prendiamo un po' troppo l'essere lettere tonante Gesù. Noi diciamo ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio, un concetto, un'opinione moderata di sé. Allora, concludiamo. Maria è la donna che ha accompagnato il popolo, Mosè e Aronne, con una carica spirituale che può degenerare. È ricordata in Michea 6 come la donna inviata da Dio nei famosi improperi. Ricordate? Popolo mio, che cosa ti ho fatto? Michea 6. Perché? In che cosa ti ho stancato? Forse perché ti ho mandato Mosè, Aronne e Maria? Nella tradizione biblica questa donna rimane come colei che è stata inviata da Dio. Si resta profeti anche quando si sbaglia. Allora, la meditazione su questa donna, come abbiamo visto, ha tante ricadute per il nostro arricchimento personale.